di noi, porta di sé, porta dentro di sé il desiderio di diventare grande. I bambini hanno fretta di diventare grandi. E forse questo desiderio di diventare grande l'uomo lo porta dentro di sé perché in fondo è stato creato ad immagine di Dio che è grande e per questo motivo tende sempre a un di più. Ma sappiamo che l'idea di grandezza dell'uomo non coincide, non corrisponde con quella di Dio. Gesù propone un'inversione del modo di pensare e di vivere. Gli uomini soddisfano il loro desiderio di grandezza, di diventare grandi, molte volte opponendosi gli uni agli altri, dividendosi, prevaricandosi. È una maniera questa di diventare grandi quasi o senza quasi diabolica. Gesù invece ci propone un altro percorso. Gesù si identifica con un bambino, lui che è veramente grande perché si fa piccolo tra gli uomini, fa sì che ciò che facciamo al più piccolo tra i fratelli l'abbiamo fatto a lui, il figlio di Dio. Ciò che è interessante nel brano evangelico di questa sera è notare che Gesù non si limita a parlare, a esprimere un'idea, un concetto. Gesù nella sua concretezza e nel suo tentativo di essere sempre immediato, diretto, comprensibile, Gesù prende un bambino, lo prende proprio fisicamente, materialmente, e lo pone al centro in mezzo ai discepoli, quasi per sottolineare con questo gesto che la comunità cristiana, la Chiesa, ha al suo centro il limite, l'indigenza, la piccolezza, la fragilità. E poi nell'esordire, nel suo discorso rivolto ai discepoli, Gesù si riveste di autorità, si riveste della sua autorità divina e appunto esordisce con l'espressione in verità. In greco è scritto Amen, un solenne Amen, quasi a dire che ciò che sta per proporre ai discepoli non è qualcosa di opinabile, qualcosa di discutibile, su cui si può essere d'accordo oppure non d'accordo. Gesù sta per enunciare il criterio di realizzazione della Chiesa, un criterio necessario, senza del quale non c'è la Chiesa, almeno come la pensa e la vuole Gesù. Gesù non dice di essere come bambini, ma di diventare come bambini. In un'altra pericope evangelica, nel dialogo notturno con Nicodemo, Gesù dirà che anche un vecchio può tornare in seno a sua madre e rinascere. È quel nascere alla propria verità di figli che è la nostra grandezza. Bambini, a questo modo, non si nasce, ma si diventa con un lento processo di maturazione, prima psicologica e poi spirituale. Ogni bambino, biologicamente parlando, cresce fisicamente, invecchia e muore. Gesù ci propone un altro percorso di crescita. Gesù stasera ci propone di crescere in piccolezza, di ringiovanire invece di invecchiare e di rinascere alla vita di figli invece di morire. Solo questo percorso ci rende possibile l'essere fratelli. Se ci sentiamo grandi secondo questo mondo, se dovessimo pensare di essere dei padri eterni, noi non siamo né figli né fratelli di nessuno. Nel regno di Dio Padre, entrano solo i figli, e figli sono quanti vivono da fratelli. Paradossalmente, nel regno di Dio si diventa adulti diventando bambini, diventando piccoli. Diversamente, l'uomo invecchia, insoddisfatto, restando un eterno bambino, nel senso però più negativo del termine. Cercherà di riempire il suo bisogno di amore con il possesso di cose, di persone. Sarà sempre infelice e vuoto, come un sacco senza fondo che nulla può riempire. La sua vita sarà non un diventare bambino nel senso evangelico, ma un regredire allo stato di un bambino immaturo che non è mai contento e mai realizzato. Il farsi piccolo, ecco, sulle labbra di Gesù nel Vangelo di questa sera, è espresso con un verbo particolare che letteralmente significa umiliarsi più che farsi piccolo, il verbo greco tapeino. Si tratta, ecco, della kenosi, dell'abbassamento del Figlio di Dio, di Gesù. E la traduzione in lingua italiana, ecco, ricorre al farsi piccolo, evidentemente per esprimersi con un linguaggio, ecco, più vicino a noi. In altre parole, è come se Gesù dicesse ciò che poi troviamo in un'altra pericope evangelica: chi si innalza sarà abbassato, chi si abbassa sarà innalzato. Ricordiamo l'espressione che Gesù rivolge agli scribi e ai farisei che amano i primi posti. Ora, se diventare bambino è il criterio del cristiano, il criterio di realizzazione del vero cristiano, allora il verbo che dobbiamo imparare a coniugare, fratelli e sorelle, è il verbo accogliere. Il bambino è la creatura bisognosa per eccellenza di accoglienza, e l'accoglienza è l'atto fondamentale dell'amore. La prima accoglienza che sperimenta ogni bambino, che abbiamo sperimentato anche noi, è l'accoglienza della madre, che permette al bambino di vivere in sé. E perciò Dio per noi può ritenersi padre e madre, perché Dio ci accoglie sempre. E ciascuno di noi è chiamato come Dio ad essere materno nei confronti degli altri. Accogliere è sempre un concepire l'altro, è un portare l'altro dentro di sé, è una vita in più che io do all'altro. E quindi l'accoglienza diventa vera grandezza. Quando noi accogliamo qualcuno in senso fisico, materiale, dobbiamo restringerci, no? I nostri spazi si restringono quando accogliamo gli altri. Ma sotto un profilo cristiano, sotto un profilo ecclesiale, l'accogliere non è mai un restringersi, ma al contrario è un dilatarsi. E la compagnia degli angeli, questa compagnia che Dio Padre ci assicura, non è altro che un'ulteriore conferma di questa accoglienza di Dio nei nostri confronti. Dio non si limita ad accoglierci, ma ci affida alla compagnia degli angeli. Gli angeli, servitori e messaggeri di Dio, potenti esecutori dei suoi comandi, attenti alla voce della sua parola, dice il Salmo 130. Chi sono gli angeli? Gli angeli nei confronti di Dio sono creature contemplative, creature adoratrici. Nei nostri confronti, nei confronti degli uomini, sono dei servitori operosi che non si stancano mai di darsi da fare per noi, mandati ad aiutarci a comprendere il senso della vita che a volte ci risulta incomprensibili, mandati ad aiutarci a comprendere il senso dell'azione di Dio nella nostra vita, mandati a guidarci, a difenderci. Noi non siamo creature spirituali e incorporee come gli angeli, ma come in qualche modo condividiamo la maternità di Dio quando sappiamo essere accoglienti, così potremmo condividere anche questa compagnia degli angeli, cioè questa missione degli angeli, se con gli altri, se con gli uomini, ci relazioniamo come fratelli che si spendono per loro, che si restringono per far loro spazio, per sostenerli nelle loro difficoltà. Possiamo anche noi essere in qualche misura degli angeli, se sappiamo stare accanto agli altri come Dio è accanto a noi, come una madre è accanto a un bambino. Nessuno di noi vive un isolamento tale da poter dire di non avere l'opportunità di accogliere l'altro che il Signore gli pone sulla strada della vita. Basta aprire gli occhi, guardarsi intorno. Le nostre strade pullulano di fratelli smarriti, emarginati, umiliati, i quali hanno bisogno di un'accoglienza innanzitutto sul piano umano, che tante volte non risolve i loro problemi, però almeno può far sentire loro il calore della fraternità della comunità cristiana piuttosto che il freddo dell'indifferenza. Questo tipo di accoglienza è sorella della vera libertà, perché solo chi è libero da una mentalità così edonistica, mondana, solo chi è libero dalla sete di potere e di ricchezza, libero da se stesso, riesce ad uscire da sé, percorrere incontro a Cristo che oggi continua a venire in ogni uomo che soffre. Pensiamo solo per un momento al fenomeno dell'immigrazione che sta segnando il nostro tempo presente. In ogni povero che ci interpella con forza, che interpella noi altri che siamo il popolo dell'opulenza, nonostante la tante volte citata crisi economica, in ogni povero che ci interpella con forza, noi saremo giudicati un giorno, alla fine dei tempi, da Gesù. Abbiamo ascoltato, ecco, dalle fonti francescane della visione estatica di Frate Pacifico, che contempla il paradiso e gli viene offerto in visione cosa? Il trono lasciato vuoto da Lucifero, dal serafino Lucifero. Questo trono vuoto attende di essere occupato. Occupato da chi? Occupato dall'umile Francesco. Noi a San Francesco attribuiamo per tradizione il titolo di Serafico, l'attributo di Serafico. Lo invochiamo Serafico Padre San Francesco. Ebbene, Francesco è il nuovo serafino che è degno di sedere sul trono che un tempo è stato di Lucifero. Perché? Perché si è fatto piccolo nella sua visione si sottolinea che il trono sarà occupato dall'umile Francesco. Non sorvoliamo su questo aggettivo. Francesco è diventato un serafino degno di sedere al posto di Lucifero perché si è fatto umile, piccolo, accogliente, potremmo dire materno, prima nei confronti di Dio e poi nei confronti dei piccoli del suo tempo. D'altra parte, la vita nuova di Francesco inizia proprio con la sua esperienza dell'accoglienza da parte di Dio, un'accoglienza che lo riempie di stupore. Il sentirsi accolto da Dio all'inizio della sua conversione, come un figlio, gli fa sentire l'urgenza di rispondere alle attese di Dio ponendosi in un atteggiamento di accoglienza degli altri senza discriminazione. Questa accoglienza per Francesco diventa quasi costitutiva e si esprime nell'impegno e nella premura ad accogliere innanzitutto i suoi compagni, che considera dei doni di Dio. Nel Testamento Francesco non a caso scrive, ricordando i tempi della conversione e l'arrivo dei primi compagni, Francesco scrive: "Il Signore mi dette dei fratelli". E il Celano poi, commentando questa esperienza di Francesco, scrive: "Gli parve che il Signore avesse cura di lui, donandogli il compagno di cui ognuno ha bisogno e un amico fedele". L'accoglienza di Francesco non si chiude all'interno di un chiostro, ma fin dall'inizio è un'accoglienza universale, è vissuta verso tutti, specialmente verso i poveri. Anzi, cronologicamente parlando, nella sua vita c'è prima l'accoglienza dei poveri e poi l'accoglienza dei primi compagni. La parola di Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium a tale proposito ci può essere di attualizzazione di questo messaggio. Oggi e sempre i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo e l'evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è il segno del regno che Gesù è venuto a portare. Occorre affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli, scrive Papa Francesco. L'accoglienza di Francesco, dicevo, non conosce limiti, non si ferma neppure davanti alle cose sacre, neppure davanti ai libri sacri. Dispone di dare il libro del Nuovo Testamento alla povera madre di due frati che chiede l'elemosina pur di non mandarla via senza un aiuto concreto. Quindi autorizza questa povera mamma a prendere il libro del Nuovo Testamento, a venderlo, pur di ricavare qualche cosa per sopravvivere. Neppure la delinquenza impedisce a Francesco di essere accogliente. A Monte Casale, ai ladroni che chiedono da mangiare perché fuori c'è la neve, Francesco esorta i frati ad offrire del buon pane e del buon vino, addirittura a stendere una tovaglia su cui far mangiare i ladroni e a servirli con umiltà e allegria. Un altro gesto di grande accoglienza di Francesco si è compiuto proprio qui, alla Porziuncola, nel 1216. Mi riferisco al perdono di Assisi, perché nel chiedere per intercessione di Maria l'indulgenza plenaria, non una semplice indulgenza parziale, un'indulgenza senza condizioni speciali se non il pentimento dei propri peccati con l'assoluzione da parte del sacerdote, Francesco in questa maniera si mostra capace di un'accoglienza che non si lascia intimorire, bloccare neppure dal peccato. Il peccato non costituisce un impedimento perché si possa realizzare l'accoglienza. E in questa maniera Francesco rivela indirettamente la sua idea di Chiesa, la quale è madre amorevole che non chiude mai le sue porte. E di questa madre amorevole Francesco si professa umile servo. Forse l'ultima esperienza di accoglienza che Francesco favorisce è proprio quella che si verifica poco prima della sua morte, quando, sapendo del contrasto tra il vescovo Guido, che aveva scomunicato il podestà, e appunto del podestà, sapendo di questo contrasto, Francesco, ecco, si fa mediatore e favorisce appunto tra loro la riconciliazione, la reciproca accoglienza, dimostrando così che lo spirito di umiltà e lo spirito di accoglienza possono anche essere contagiosi e si possono così diffondere. Qui stasera, fratelli e sorelle, per intercessione dei nostri angeli custodi, la Vergine ci ottenga in dono di diventare liberi, servi gioiosi, accoglienti, come lo è stata lei e come lo è stato il nostro serafico padre Francesco d'Assisi. A lei ci affidiamo, alla Regina degli Angeli, con le stesse parole del poverello di Assisi. Santa Maria Vergine, non vi è alcuna simile a te nata nel mondo tra le donne, figlia e ancella dell'Altissimo Re e Padre Celeste, madre del Santissimo Signor nostro Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo. Prega per noi presso il tuo Santissimo diletto Figlio, Signore e Maestro. Amen. Insieme. Nient'altro dunque dobbiamo desiderare, nient'altro volere, nient'altro ci piaccia e diletti, se non il Creatore e Redentore e Salvatore nostro, solo vero Dio, il quale è il bene pieno, ogni bene, tutto il bene, vero e sommo bene, che solo è buono, pio, mite, soave e dolce, che solo è santo, giusto, vero, santo e retto, che solo è benigno, innocente, puro, dal quale, per il quale e nel quale è ogni perdono, ogni grazia, ogni gloria di tutti i penitenti e giusti, di tutti i santi che godono insieme nei cieli.
Nient'altro dunque dobbiamo desiderare, niente altro volere, nient'altro ci piaccia e diletti, se non il Creatore e Redentore e Salvatore nostro, solo vero Dio, il quale è il bene pieno, ogni bene, tutto il bene, vero e sommo bene, che solo è buono, pio, mite, soave e dolce, che solo è santo, giusto, vero, santo e retto, che solo è benigno, innocente, puro, dal quale e per il quale e nel quale è ogni perdono, ogni grazia, ogni gloria di tutti i penitenti e giusti, di tutti i santi che godono insieme nei cieli. Niente dunque ci ostacoli, niente ci separi, niente si frapponga.
E ovunque noi tutti, in ogni luogo, in ogni ora e in ogni tempo, ogni giorno e ininterrottamente, crediamo veramente e umilmente e teniamo nel cuore e amiamo, onoriamo, adoriamo, serviamo, lodiamo e benediciamo, glorifichiamo ed esaltiamo, magnifichiamo e rendiamo grazie all'Altissimo e Sommo Eterno Dio, Trinità e Unità, Padre e Figlio e Spirito Santo, Creatore di tutte le cose e Salvatore di tutti coloro che credono e sperano in Lui e amano Lui che è senza inizio e senza fine, immutabile, invisibile, inenarrabile, ineffabile, incomprensibile, investigabile, benedetto, degno di lode, glorioso, sopraesaltato, sublime, eccelso, soave, amabile, dilettevole e tutto sopra tutte le cose desiderabile nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Dio, conceda a noi miseri di fare per la forza del tuo amore ciò che sappiamo che tu vuoi e di volere sempre ciò che a te piace, affinché interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, e con l'aiuto della tua sola grazia giungere a te, o Altissimo, che nella Trinità perfetta e nella unità semplice vivi e regni glorioso, Dio onnipotente, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Inchinatevi per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga.
Amen.
Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Alto e glorioso Dio, illumina il cuor mio, dammi una fede. Dammi umiltà profonda e scienza che non confonda. Nella tua conoscenza sarà la mia sapienza. Signore Gesù per te.